Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app. Oggi parliamo di un numero speciale di una rivista che si chiama Griffith Review 69, che ha invitato varie scrittrici e scrittori australiani a contribuire con una riflessione sul loro rapporto o sul rapporto comunque che c'è tra l'Australia e l'Europa. E noi parliamo con Gabriella Kozlovic, giornalista e anche scrittrice, che ha scritto la sua riflessione a marzo di quest'anno, ispirandosi a un soggiorno a Roma durato 6 mesi nel 2019. Gabriella, buongiorno, benvenuta a Radio SBS.
Grazie Magica, buongiorno.
Parlare del 2019 sembra come parlare di 10 anni fa in questo momento, vero?
Sì, veramente, sì, è come un sogno.
La situazione era molto diversa. Tu sei arrivata a Roma per questa, chiamiamola, vacanza romana, ma in realtà non è proprio una vacanza. Raccontaci un po' come è nato questo tuo soggiorno, questa tua residenza a Roma.
Allora, volevo sempre abitare a Roma per un tempo più di una settimana turistica e sapevo che il governo australiano, tramite l'Australia Council of the Arts, aveva delle borse di studio che erano residenze internazionali, e una di queste borse di studio è a Roma. E ho fatto domanda per fare questa borsa di studio, non solo una volta, 2 volte. La prima volta non ho fatto successo e la seconda volta ho fatto successo. Allora, l'anno scorso, in agosto, ho lasciato l'inverno qui a Hobart e sono arrivata in una Roma caldissima. E sono stata lì fino alla fine di gennaio quest'anno.
Quindi poco prima che si scatenasse il finimondo in tutto il mondo, davvero, è il caso di dirlo.
Veramente, il giorno che siamo partiti, il mio compagno ed io, che era anche lui con me, il giorno che siamo partiti dall'Italia, era il giorno che l'Italia ha cancellato voli da e alla Cina. E noi non ci siamo resi conto a quel periodo quanto terribile diventerebbe questa storia. Io sull'apparecchio, io non avevo mascherine, non avevo niente, perché non ho capito come diventerebbe questa storia. E avevo una signora italiana accanto a me e parlavamo, lei aveva la mascherina e mi ha chiesto: ma non hai paura? E io gli ho detto: ma di cosa? Di che? E poi siamo ritornati in Australia il 2 febbraio e poi è scoppiato questo terribile virus in Italia e ogni mattina io stavo sulla televisione a guardare SBS piangendo a vedere quello che succedeva in Italia. Siamo stati fortunatissimi di andare via il giorno che siamo partiti.
Ecco, tra l'altro tu hai scritto proprio questo testo che si può leggere ora sulla Griffith Review 69 a marzo, fine marzo, quindi non molto tempo dopo aver fatto ritorno in Australia. Ma sì, Facciamo un passo indietro, perché appunto tu hai ricevuto questa opportunità di rimanere a Roma per 6 mesi e tra l'altro devo magari fare questo disclaimer: anch'io sono stata in quello stesso appartamento grazie a mio marito in realtà alcuni anni fa e quindi capisco benissimo le sensazioni che in un certo senso tu descrivi, perché dici che all'inizio Roma ti è sembrata un po' respingente, ma piano piano ti sei innamorata. Tu sei di origine italiana, conoscevi già Roma, c'eri già stata? Che idea avevi di Roma prima di andare a viverci?
Sì, ero stata lì alcune volte, 4-5 volte, ma sempre come turista, non stavo più di per una settimana. E allora la mia percezione della città era quella di turista. Sapevo i posti più rinomati, il foro, così via. Allora era una certa fantasia di Roma, ma non capivo questa città in un modo profondo. Allora stare lì per tanto tempo, per metà di un anno, ho vissuto come un residente e ho conosciuto la città nella sua complessità, la sua bruttezza, la sua ricchezza. ho trovato i suoi segreti, ho fatto delle scoperte, ho vissuto con la gente lì a Roma, parlavo con, non lo so, con il fruttivendolo o quello che vendi fiori al mercato. E allora stare lì in città, parlare con la gente che abitano lì, con i professori dell'università, ho incontrato tanta gente che ho fatto, non era più fantasia la mia percezione di Roma, era più basata nella realtà ed era più bella della città turistica per me, anche se era in molti casi brutta pure, ma per me almeno era una città vera. Ho visto la Roma in realtà, non in fantasia, anche se è sempre una città, è una città meravigliosa. È come se Roma esiste su due livelli, quella turistica, fantasia, e la realtà, che è la Roma per quelli che abitano lì e che devono usare i mezzi pubblici e sopravvivere in quella città, che può essere anche molto intensa.
Sicuramente molto intensa, soprattutto per chi come noi vive in Australia. Tu sei di origine italiana, ma appunto vivi in Australia, in questo momento vivi in Tasmania, tra l'altro, quindi sì, è proprio l'antitesi rispetto a Roma.
Completamente, completamente. Ho visto questa antitesi. Noi siamo partiti dell'inverno qui a Hobart, dove l'aria è buonissima, pura, c'era la natura, era bellissimo, e siamo arrivati in Roma dove c'era, non lo so, c'era immondizia, puzzava, era caldo, tutti fumavano, era un shock veramente, per me era come andare da un universo a un altro, e nei primi giorni era come, non capisco come possono essere, come possono vivere questa gente in un mondo proprio parallelo, mi sentivo come mi fossi, sono arrivata su un altro mondo, era una cosa straordinaria, però bellissimo pure, perché mi piaceva l'energia della città e mi piaceva tantissimo sentire l'italiano tutto attorno, vederlo sulle cartelle di pubblicità, non lo so, per me è una cosa bellissima quando sono in Italia e ascoltare l'italiano, che era la mia prima lingua, perché sono nata lì e non siamo arrivati in Australia finché avevo 3 anni e io non ho parlato inglese finché ho cominciato a scuola a 5 anni. Allora per me una delle cose più belle è sentire l'italiano, piano piano diventare più agile con il mio italiano, anche se adesso l'ho perso un po' perché sono 6 mesi che sono ritornata.
Ecco, infatti tu sei di origine italiana, Gabriella, i tuoi genitori ti hanno portato in Australia che eri ancora bambina, credo che per chiunque come te, come me, anche abbia radici in un paese, andare a passarci del tempo dopo essere stata all'estero per anni e anni, nel tuo caso è tutti gli anni formativi, diventa anche sempre un po' una ricerca identitaria. Tu come ti sei sentita in Italia? Una straniera? Oppure piano piano hai anche riscoperto il tuo essere italiana attraverso questo soggiorno?
Hai proprio colpito nel segno quando dici che diventa proprio una ricerca identitaria, ed era così, non può essere altro che così. E io proprio scrivevo su questo tema mentre abitavo a Roma. Quando hai le radici in un paese, quando ritorni ti rendi conto di quanto sei di là, ma anche di quanto sei di qui, dell'Australia. Io mi sento, quando sono in Italia, mi sento, vedo quanto sono stata influenzata dall'Australia, dalla società qui. Però sì, scopro e riscopro elementi della mia personalità o della mia storia che è italiana. E non lo so, alla fine forse sono più comoda qui in Australia, però mi piace come mi fa sentire un po' on edge, non so come si dice questo in italiano, un po' sbalordita in Italia, mi piace come mi fa, it shakes me up.
Un po' sul chi va là, si potrebbe anche dire.
Sì, ecco, e ritrovo cose dentro di me che sono proprio italiane. Parlare l'italiano fa una grande parte di questo, e quando che ritorno in Australia è come se ho lasciato metà di me stessa in un altro posto. Quando ritorno mi manca tanto la possibilità di parlare italiano ogni giorno, di sentirlo ogni giorno. Mi rendo conto che sono un ibride appartengo a qui in Australia, ma anche a lì. Sono una miscela e ho fatto la mia pace con questo. Pertanto della mia vita cercavo di, non lo so, diventare o australiana o italiana, non sapevo. Però adesso mi sento in pace. Perché devo scegliere? Perché non posso essere questa bellissima miscela di culture? Perché anche in Australia non è che abbiamo solo una cultura, ci sono tante e io abbraccio questa ricchezza che è vivere fra due culture.
Ricordiamo che stiamo parlando con Gabriella Kozlovic, scrittrice, giornalista, che ha contribuito a Griffith Review 69 insieme a tante altre scrittrici e scrittori australiani. Ci raccontavi come hai trascorso 6 mesi a Roma in questo appartamento molto bello, lasciato in eredità praticamente dalla coppia dei Whiting, che sono uno scrittore, un poeta e un artista australiani. Una cosa molto speciale questa di poter trascorrere un periodo lungo in un posto, una città nuova, per te forse non come per altri scrittori australiani, comunque non sei romana d'origine, per cui immagino che anche per te sia stato un po' particolare.
Sì, veramente, veramente.
Come aiuta dal punto di vista di una scrittrice come te trascorrere un periodo di questo tipo in una città? Cioè queste writing residences, secondo te che benefici hanno?
Oh, enorme. È un sogno per una scrittrice, perché qualcuno ti dà il tempo e lo spazio di fare nient'altro che scrivere. Io faccio la giornalista pure, io guadagno i soldi facendo la giornalista, ma io avevo un progetto specifico che volevo fare a Roma, che non è che nessuno mi paga per fare questo, e continuo a scriverlo, è un tipo di libro che esplora la mia storia di migrazione, quella della mia famiglia e i rapporti che abbiamo con l'Italia e con se stessi come persone che esistono tra due culture. Allora, avere quel tempo è un dono prezioso. È una delle più belle cose che ho fatto durante la mia vita. Ringraziavo sempre Lori Whiting, che sfortunatamente è morta durante la mia residenza a Roma, perché lei ha fatto un regalo molto, molto prezioso per gli scrittori australiani. Donare questo appartamento che era la sua casa e la casa sua e di suo marito. Quando il marito è morto, Bertie, quando lui è morto nel 1989, Lori ha dato questo appartamento al governo australiano proprio come un posto dove scrittori australiani possono andare e stare a lungo per scrivere senza dover pensare, ah, devo lavorare per prendere un po' di soldi, perché ti danno non solo l'appartamento, ma un piccolo stipendio così tu possa vivere, pagare per il cibo, qualsiasi cosa. Allora è una cosa non dimenticherò mai, e ringraziavo tanto Lori ogni giorno, perché nell'appartamento c'è anche uno dei suoi quadri enormi. È molto forte e lei era una donna molto forte e allora ha fatto una cosa bellissima per gli scrittori australiani.
Noi in effetti non abbiamo avuto modo di ricordarla durante il nostro programma, ma appunto Lori Whiting è scomparsa l'anno scorso, era una signora molto anziana che ha continuato a vivere in Italia, peraltro,
Sì.
ed era la sorella di un noto primo ministro australiano, vero?
Sì, era la sorella del primo ministro Malcolm Fraser, che è molto noto, tutti lo conoscono per alcune cose, era coinvolto con il licenziamento di Gough Whitlam, che non tutti erano contenti di questo, ma poi anche è diventato come una persona molto rinomata perché ha accolto quelli che correvano via di Vietnam, ha aperto l'Australia agli rifugiati dal Vietnam. Allora, alla fine della sua vita, è come il suo status e la sua reputation è cambiata
Certo,
totalmente.
Certo.
E no, io non sapevo che Lori Whiting era la sorella di Malcolm Fraser, l'ho saputo solo quando sono andata al suo funerale, che è stato a Roma nel cimitero per stranieri, acattolici e stranieri a Roma, che è un bellissimo cimitero dove c'è anche Antonio Gramsci che è sepolto lì, e poeti come Shelley e Keats, è un cimitero molto famoso.
Esatto, a testaccio. Comunque,
Sì.
in effetti anch'io ho conosciuto Lori Whiting e non sapevo prima di conoscerla che fosse la sorella,
Ah.
forse un po' la pecora nera della famiglia
Sì,
che era
sì.
scappata in Italia a fare l'artista, ma donna
Sì,
veramente straordinaria. Esatto.
sì. E faceva anche il sailor, un marinaio, si dice così? Fortissima, fortissima. Sì, pecora nera, e anche per questo ero attratta a lei e il mito di lei. Tu l'hai incontrata veramente in
L'ho
vita?
incontrata ed era 2012, quindi era comunque una signora già molto anziana. L'avevo
Sì.
vista, era venuta a trovarci a Roma nell'appartamento e poi eravamo andati a trovarla in Toscana dove abitava e nonostante appunto fosse già, immagino all'epoca avesse quasi 90 anni,
Sì.
si accingeva a prendere una barca a vela e
Sì.
attraversare il Mediterraneo e arrivare in Spagna.
Sì.
Quindi questo già dà la misura del personaggio.
Ecco, sì, penso che aveva 92 anni quando è scomparsa.
Certo.
Allora, ha avuto una vita meravigliosa, io penso. Ha fatto quello che voleva fare e sono contentissima di questo per lei.
Gabriella, ci hai accennato del progetto di scrittura a cui ti sei dedicata mentre eri a Roma. Puoi dirci qualcosa di più?
Non mi piace tanto parlare di
Per
questa cosa perché,
scaramanzia.
no, è perché sto ancora esplorando. Scrivo non ogni giorno, non posso perché adesso che sono qui al ritorno devo anche lavorare. Ogni weekend sto lì che scrivo. Spero di aver qualcosa finito alla fine di quest'anno, ma sì, non lo so, si dice in English a memoir. Allora, è veramente le mie riflessioni sull'Italia, col mio rapporto con mia madre, con la famiglia e le tensioni che emergono pure tra i figli di emigrati, di migranti, perché abbiamo diversi modi di guardare la vita. E poi c'è anche le tensioni che succedono perché la vita delle donne è cambiata molto pure. Ma durante la mia ricerca per questo libro ho scoperto tante cose della mia madre, mia nonna che non ho mai conosciuto. Anzi, mia madre è venuta a Roma, a stare con me per una settimana e poi siamo state anche assieme a Trieste, dove sono nata, e abbiamo camminato la città e lei mi ha mostrato la mia prima casa dove abitavamo, un appartamentino piccolissimo sottoterra perché non avevano tanti soldi, e mi ha fatto vedere dove lei si è sposata, dove ha fatto la cresima. Mia mamma aveva 3 mesi quando sua mamma è morta per via del tubercolosi, perché era durante la guerra. Come neonata, la mia mamma, la sua prima uscita nel mondo neonata era in un rifugio antiaereo.
Incredibile.
Sì, cose tremende, perché a quel tempo Trieste era sotto i tedeschi. Sono ritornata all'ospedale dove sono nata io, dove è morta mia nonna, dove mia mamma è nata. Ci sono tante storie. Cerco di capire anche la storia d'Italia durante quei tempi, che era molto complessa e difficile.
Certo.
E durante queste ricerche capisci tante cose della tua famiglia, che capisci perché forse mamma era così con me, perché voleva tanto per me. E allora ti aiuta a capire la tua vita pure. Ma questa storia mia non è che sono egoista, voglio parlare solo di me, ma è una storia. Ci sono tante di queste storie qui in Australia di migranti, sono tutte storie molto ricche. Questa è la bella cosa del Griffith Review, questa edizione 69. Ci sono tante voci, tante bellissime percepzioni di questo rapporto tra l'Europa e l'Australia. Io in questi giorni ho letto tanti degli altri brani in questo libro e sono bellissimi e parlano di tante simili cose. C'è una ricchezza di storie qui in Australia di tutti quelli che sono migrati qui. E secondo me è importante che non si dimenticano queste storie e che fanno parte della storia d'Australia, che è molto ricca, però tante volte non si ricorda, è come un blancmange, l'Australia è, non lo so, per me ci sono tante belle storie che devono essere ricordate e scritte. L'Australia è più complessa di quello che certi politici ci vorrebbe spiegare.
Grazie Gabriella Kozlovic, è stato un piacere chiacchierare con te. Ricordo a tutti questa edizione di Griffith Review 69, dove potete leggere sia lo scritto di Gabriella, sia quello di tanti altri scrittori e scrittrici australiani, con le loro riflessioni sul rapporto tra Australia ed Europa. In bocca al lupo e speriamo presto di leggere il tuo libro.
Grazie, grazie Magica, è stato un gran piacere.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.